Siamo di fronte all'ascolto e alla contemplazione della cosa ultima che Dio ci consegna, il dono dello Spirito e la parola definitiva che Dio rivolge all'uomo. Più di così non può dare. No. Cosa può dare di più di ciò che Lui è? Ciò che Dio ha di più prezioso e di più suo? L'amore del Padre verso il Figlio e l'amore del Figlio verso il Padre, che è la natura di Dio. La generazione del Figlio nell'amore e la riconoscente accettazione del Figlio di essere generato dal Padre è lo Spirito Santo. E gli orientali giustamente dicono nel nome del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Cioè non sono in tre, sono in due. Ma ciò che sono i due è lo Spirito Santo, è l'amore. Quindi quando si dice che Dio ci dona lo Spirito Santo vuol dire che dona se stesso. La potenza di vita, di amore che è lo Spirito, che ancora come dicono gli orientali, lo Spirito fa danzare Dio in un divino girotondo. La pericoresi, il fatto che Dio in qualche maniera esiste alla maniera di una circolazione, di una comunicazione d'amore appunto. Ebbene, questo è stato donato agli uomini. Anche noi siamo stati introdotti nella divina danza della vita e dell'amore. Questa è la sorprendente rivelazione di Gesù, no? Cioè noi che poveretti ci accontenteremmo di sopravvivere come specie dell'Homo sapiens, cavandocela col freddo, col caldo, coi microbi, coi virus, cercando di scamparla, mangiando, digerendo, poi sentendo un po' di calore nell'affetto, generando. No, in realtà il Signore ha pensato una cosa molto più grande. Questi animali in realtà vengono trascinati in questa danza divina di un amore che li farà, come si dice, andare in estasi, andare di sopra immensamente a quello che sono. Questo è il dono che è venuto a portare Gesù, il dono dello Spirito. Questo spiega anche perché il dono dello Spirito sia l'ultima cosa che ci lascia Gesù, sia l'ultima rivelazione, il coronamento della Pasqua di Gesù. Proprio nel luogo dove il Figlio si manifesta fino in fondo, Figlio obbediente fino alla morte, lì si può manifestare il Padre che genera il Figlio nella resurrezione. Io oggi ti ho generato, no? Figlio mio, tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato. Questo è il succo del mistero pasquale. Dove Gesù è più Figlio, Dio può essere più Padre. E perciò nella Pasqua di Cristo al mondo viene dato lo Spirito, viene dato Dio, Dio da se stesso. E questo spiega anche perché la celebrazione della Pasqua di Cristo culmini nella celebrazione del dono dello Spirito, nella Pentecoste. E per questo questa è l'ultima tappa del cammino di fede e anche del cammino pastorale di una comunità, no? Cioè noi questa sera celebriamo in qualche maniera la consumazione di ciò che Dio dà all'uomo, di ciò che Dio ha dato e dà all'uomo. Dopo questo dono c'è solo la lunga marcia dei discepoli, della Chiesa appunto, e dell'umanità verso il compimento della creazione. Dopo la Pentecoste c'è il tempo ordinario, quello appunto di digerire, di vivere, di salutarsi, di costruire le case, di fare delle leggi, di curare le malattie, appunto, il tempo ordinario, no? Ma che è pieno adesso dello Spirito, del Padre e del Figlio, che è pieno dello Spirito di Gesù. Grazie al dono dello Spirito, il Cristo ormai ci è diventato intimo. Siamo incorporati a Cristo, l'incarnazione ha raggiunto il suo termine. La figliolanza divina scritta nella storia di Gesù si iscrive nella coscienza di ciascuno di noi nella forma dello Spirito, appunto. Cristo ci diviene così intimo, così mescolato con noi, così immerso nella condizione, da essere addirittura difficilmente identificabile, più intimo della nostra intimità. Egli è il nostro soffio, il nostro amore, la nostra vita, il nostro coraggio, la nostra pazienza, la nostra dolcezza, è la nostra fede. Non potete dire papà, che non sia lo spirito a dirvelo, appunto, no? È lo spirito che suggerisce il nostro essere figli. E la nostra vita è quindi una vita spirituale, cioè una vita nell'esperienza dello spirito. E seguendo un po' questi simbolismi, io penso vi siete accorti che la liturgia ci ha investito da subito in un clima del canto raccolto, vieni Santo Spirito, lo Spirito è arrivato, con un sacco di simboli che hanno attraversato questa assemblea. Io ne raccolgo solo due o tre, per cercare di dire con le parole, ma dicendo con le parole poi tutto si raffredda, no? Però sentirle nel cuore, queste robe qui. Cercare di dire con le parole alcune caratteristiche spirituali, alcune caratteristiche della vita cristiana, della spiritualità cristiana, che tiriamo fuori da queste simboliche che la liturgia, in particolare le letture, ci hanno suggerito. Beh, la prima simbolica è quella delle lingue di fuoco che le candele in qualche maniera rappresentano, vedete il gioco di questi animali, come si fa, no? Accendono delle candele e poi queste ricordano in qualche maniera la luce, il fuoco, no? Le lingue di fuoco di cui parla la liturgia è una simbolica interessante per parlare di questo mistero della Pentecoste, un fuoco che si divide in lingue, apparvero loro come lingue di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. È bello, un braciere unico che diventa una fiamma per ciascuno. Questo è il dono dello Spirito. Ma il tema che sta sotto, detto alla nostra maniera, antropologicamente si dice, no? Detto alla nostra maniera vuol dire che il mistero dell'unità, dell'unico, bisognerebbe dire il mistero di Dio, appunto, il mistero dell'unità si fa molteplicità, l'uno si fa i molti, è un amore che si apre, si moltiplica, perché appunto l'unità è un'unità d'amore e non si può amare se non c'è qualcun altro, bisogna essere almeno in due, almeno. Invece Dio, per amare Dio, ne ha bisogno di tanti, appunto, queste sono le fiammelle. L'unità divina è troppo ricca per restare monolitica, chiusa, per esprimersi in un solo modello. È l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è già pluralità, l'unità è movimento. Ed è l'unità che si diffonde nel mondo e include la moltitudine degli uomini. E questo fa sì però che l'uomo, per essere umano, è inseparabile dalla sua umanità, e cioè da tutti gli altri. E l'uomo nuovo, il discepolo, è chiesa, appunto, è un organismo, è unificazione di una moltitudine, un solo spirito e tutte le lingue, una sola chiesa e la molteplicità delle nazioni. Ti hai sentito che bella la prima lettura? Eravamo parti alla miti, no? L'elenco delle nazioni. Il mistero della Pentecoste è in qualche maniera la Babele rovesciata. L'unità che gli uomini cercano di fanno rischia di essere la Babele, appunto, il totalitarismo, il caos provocato da Babele è provocato da questa volontà umana di potenza. Tutta la terra aveva una sola lingua, le stesse parole. Cioè Babele è la città in cui tutti dicono le stesse cose nella stessa lingua, è il progetto di ogni forma di totalitarismo. E invece alla Pentecoste gli uomini si comprendono nella diversità dei linguaggi. L'unità esige la diversità. Questo è l'aspetto antropologico della Pentecoste, è questa. che ha come versante il rapporto tra Chiesa e mondo e ha come livello teologico il rapporto tra Cristo e Dio, tra Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, no? E allora la spiritualità cristiana è un invito continuo a passare dal regime di Babele al regime dello spirito, per usare la seconda lettura, mediante la costruzione del corpo che è la Chiesa. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo lo spirito, diversità di ministeri, ma uno solo il Signore. Questa messa, appunto, questa assemblea, questa Eucaristia, che è qui per diventare corpo di Cristo, che è corpo di Cristo, è una Pentecoste, appunto, perché essa nel piccolo realizza nel sacramento, nella Pasqua di Cristo, realizza l'unità del genere umano, realizza quella tavolata o quella danza alla quale Dio invita tutti i popoli e tutti gli uomini, no? La Chiesa, che è il segno e sacramento dell'unità del genere umano, Lumen Gentium. E allora la prima cosa che bisognerebbe verificare da parte di ciascuno di noi che riceviamo la fiammella sarebbe di vedere se siamo uomini pentecostali. Come si può dire? Uomini spirituali equivale sotto questo aspetto equivale agli uomini della concordia, direi anche della pluralità e dell'unità della pluralità, perché questo è affascinante. Riuscire a vedere continuamente nella incredibile diversità ciò che ci unisce e d'altra parte desiderare un'unione che però valorizza le diversità. Così è Dio, no? Pensate a questo tema che ha sconvolto la Chiesa, non i cristiani per la verità, quindi neanche la Chiesa per modo di dire quella scritta. Voi sapete cos'è avvenuto al Concilio? Una novella Pentecoste che ha avuto come primo aspetto proprio sta roba qui. Eravamo abituati come Chiesa a dominare la società, il nostro paese era tutto cristiano, il cristianesimo coincideva con lo star chiusi, col sentirsi sicuri dentro di sé, a casa propria, col proprio dialetto, capito, addirittura, con le proprie tradizioni. Beh, il Concilio ha aperto le porte e ha detto la Chiesa non è Chiesa se non dialoga con tutti, quindi con gli altri cristiani, quindi con le altre religioni, quindi con tutti gli uomini, quindi con gli atei. Questo spostamento della Chiesa in dialogo con ciò che non è Chiesa costituisce l'identità più profonda della Chiesa. E se immaginate questa apertura e se mettete accanto lo sviluppo sociale, antropologico che è avvenuto dalla cosiddetta globalizzazione o mondializzazione, no? Immaginate che attualità ha questo tema. Noi siamo qui ancora a che fare con dei cristiani che sono semplicemente arrabbiati perché gli hanno spaccato il loro paesino, le loro tradizioni, il loro dialetto, no? S'aggrappano razzisticamente a un'identità ridicola. Che non sa appunto gustare e affrontare, perché bisogna avere il coraggio, appunto, perché una società pluralistica e complessa come questa esige persone che sono più capaci di tenere la testa alta, che sono più capaci di ascoltare, che sono più capaci di mettersi in discussione, di cercare. Ma il cristiano è uno proprio di questi. Se c'è un tratto della spiritualità cristiana che oggi è attuale, spirituale, appunto, un tratto spirituale, è proprio di trovare nel cristiano questa voglia di accogliere i diversi, di creare concordia, di saper costruire unità dove non c'è, di rimediare alle spaccature. Non so, io non voglio esemplificare troppo perché poi capisco si diventa discutibili, però io insisterei su questa pista perché mi pare che proprio nei nostri ambienti questo sia un osso duro e stia quasi passando invece l'idea di un cristianesimo da difendere, certo da difendere, ma lo difendi esponendo il Vangelo alla storia, aprendolo appunto. Perché se la devo dire tutta, Non mi pare che chi propugna un cristianesimo ancora arroccato ci sia così d'esempio, di entusiasmo cristiano. Non mi pare le nostre comunità di vedere. Chi vuol difendere la tradizione a tutti i costi non lo sento così vivo. Magari mi mettesse in crisi. Magari. Il secondo tratto che potremmo trarre da questi simboli che sono passati dentro nella liturgia e che però ci invitavano a muoverci dietro lo spirito. Vedete, sono simboli che aprono dei percorsi dietro i quali poi uno rimette in discussione tutta la sua vita. Rimette in discussione la televisione, il giornale, i soldi, la politica, la cultura, la sanità. Certo, certo. Perché la fede è così, riguarda tutto. Il secondo simbolo è quello del soffio e del vento. Esistono nella Bibbia, e li abbiamo trovati proprio stasera nella liturgia, esistono diversi tipi di vento. C'è il soffio leggero e c'è il vento impetuoso, c'è il vento che apre il mare, che asciuga il mare per far passare il vento dell'esodo, c'è il vento che risuscita i morti, appunto. E poi c'è il vento che Dio soffia nell'uomo proprio persona per persona, in bocca, perché c'è questo soffio che ognuno deve avere come intimo, come un bacio, come una cosa personale, come una cosa esclusiva, che è l'anima, appunto, no? E è interessante perché Pentecoste in qualche maniera ci fa fare le due esperienze, quella di un vento violento che inaugura una nuova era della storia, nel racconto degli Atti, l'idea di una nuova, di un nuovo esodo, di un nuovo Sinai, dove c'è il terremoto, dove ci sono i lampi, dove c'è il vento, il tuono, perché lì nasce un popolo, no? E poi c'è il soffio di Gesù 8 giorni dopo, che alitò su di loro lo spirito, no? Non so, anche qui ci si potrebbe fermare su tante cose, ma non so se non potremmo fare una verifica personale su questa idea suggerita da questa simbolica. L'uomo spirituale e l'uomo cristiano dovrebbe essere in qualche maniera l'uomo che percepisce i venti che cambiano la storia. È l'uomo che è vigile, che sta sul davanti della nave, che vede arrivare la tempesta o vede arrivare la bonaccia o scruta dove si va. Il senso della storia, il senso dell'epoca. E anche qui, non so, adesso io non voglio insistere a esemplificare perché, ripeto, si diventa poi, le sensibilità sono molto diverse, però mi pare tanto che di fronte a questi cambiamenti storici che stiamo vedendo, di vedere pochi cristiani appassionati a capire cosa sta succedendo. Cioè sento un sacco di gente che si lamenta, vedo un sacco di gente che si ritira, vedo un sacco di gente che rinuncia, vedo un sacco di gente che smette di pensare, o meglio, pensa alle 2 o 3 cosette sue. Ne vedo pochi di cristiani con il gusto di cogliere il vento. Eppure noi dovremmo essere gli uomini della storia. Se non siamo noi, si è rivolto a noi il Signore per affidarci questa missione di ricordare che Lui ha un'idea proprio sulla storia e che la storia è fatta di cose che cambiano. Noi stiamo vivendo un cambiamento di epoca enorme e anche questo, francamente, mi pare nelle nostre comunità di sentirlo poco. Ci sono pochi cristiani, non basta essere buoni, come si dice, sai, quel buono lì non serve a molto. Qui servono anche dei coraggiosi, qui servono degli aperti, qui servono degli intelligenti, qui servono delle persone che prevedono, che ascoltano, che capiscono e che amano quello che sta succedendo, perché se non lo ami non lo capisci. E nello stesso tempo gli uomini del soffio, perché sennò facciamo i politici, no? Diciamo adesso andiamo di là, andiamo di qua. Ma devi avere la percezione che ogni persona ha bisogno di un suo soffio, e quindi il Signore non solo soffia per far girare la barca, ma poi respira, poi bacia uno a uno, hai capito? Questo uomo spirituale della speranza, del respiro che dà vita e risolleva. Il cristiano, la sua spiritualità dovrebbe essere quella di chi non gli viene mai meno il fiato, non soffoca mai, non cede mai, hai capito? Resiste a respirare in qualsiasi situazione, questa è la speranza, no? E questo è lo Spirito Santo. E infine la categoria, la sequenza finiva, ma è la traduzione di tutto il discorso post-pasquale che Giovanni ha fatto in tutte le liturgie di queste settimane. Vi do la mia gioia, una gioia che nessuno vi potrà togliere, no? E la sequenza finiva proprio così: dona gioia eterna. Cioè, un aspetto fondamentale del testamento di Gesù e del dono dello Spirito è la gioia che nessuno potrà togliere. E nel discorso di addio lo Spirito è chiamato spessissimo il difensore, l'avvocato, quello che sostiene, che incoraggia, che assiste il suo cliente nel corso di un processo, perché la vita è un processo alla fede, no? È una contestazione continua alla speranza. Ebbene, lo Spirito ti dona la difesa, è l'avvocato, che tra l'altro anticipa il giudizio, perché quando la Chiesa per secoli ha continuato a dire che poi ci sarà Dio giudice, si è dimenticata di dire che c'è anche Dio che fa l'avvocato, quindi quello che giudica fa anche l'avvocato, dovrebbe andare bene, penso, no? Cioè non è come a noi dove il giudice e l'avvocato litigano, è sempre lui e gli interessa molto di più di essere avvocato che giudice, Ma appunto lo Spirito è il difensore, è l'avvocato, quello che in qualche maniera anticipa il giudizio misericordioso della fine e intanto nella difficile traversata ci dona la forza, la sicurezza, la gioia. Egli è la consolazione, come dicono tanti temi spirituali riguardanti lo Spirito, il consolatore è la consolazione. Egli ci ricorda di Gesù e di come Gesù ha tenuto duro, di come Gesù ha avuto fede, di come ha resistito alla tentazione, di come ha resistito alle avversità, di come è morto nella fede. Questo fa lo Spirito, ci farà capire ogni cosa, no? Egli ci ricorda Gesù e la sua fede e ci rassicura che in queste dure vicende della storia si sta facendo luce un mondo nuovo. L'idea del parto, no? Noi, i dolori della nostra vita, della nostra storia, sono come le doglie di un parto. Sapete, dice Paolo, quando la donna partorisce ha molti dolori, ma poi quando arriva il figlio è piena di gioia. E lo Spirito incita a concepire la nostra storia come un parto. E quindi il cristiano come sentinella di un'alba che sta per arrivare, o come ancora l'uomo della terra, se il chicco di grano, no? Il contadino, che sa che il chicco di grano seminato in terra fiorisce, o come la levatrice il cui occhio è esperto e vede nei dolori la gestazione dell'uomo in questa storia drammatica e prepara tutto perché l'uomo nuovo venga alla luce